L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale.
E così ci rimettiamo tutti in coda. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Insomma, Pasqua, ponti, weekend di primavera, non si ne esce, pare che si ricominci. Andiamo in aereo, neanche a dirlo, visto il caro voli che impazza. Andiamo in treno, ci si mettono anche le voragini. Andiamo in pullman, in monopattino. Non sto a rifarvi i conti di quale tratta aerea ha rincarato di più o di quale autostrada ha o meno cantieri aperti. In Liguria, tra l'altro, saranno chiusi durante le feste di Pasqua, ad esempio. Per prenderci una pausa, tant'è, mano al volante, non c'è alternativa. Ma è davvero così? Prima di fare i nostri conti, la nostra storia, perché se vogliamo prenderci una pausa e concederci di muoverci, la nostra somma è tra due fattori, se ci pensate bene. Quanto vogliamo spendere, quanto tempo vogliamo impiegare. Certo, c'è anche un altro fattore, in quanti vogliono fare quello che vorremmo anche noi. Questa si chiama economia delle piccole cose. Allora saluto la nostra prima ospite, Carlotta Schneck di Combo. Benvenuta.
Buongiorno Anna, grazie. Combo è un'app e un sito che riunisce una serie di offerte per quanto riguarda le compagnie di treni, bus, aerei, carpooling su una sola piattaforma in tutta Europa.
Quindi compara bus, aerei, auto, in qualche modo riesco a calcolare cosa mi conviene, magari anche mettendoli insieme.
Sì, esattamente. Permette di pianificare degli itinerari completi e senza intoppi, combinando vari vettori e quindi tutto in una sola prenotazione. Quindi da un punto A a un punto B si può arrivare in treno e dal punto B al punto C si può proseguire in bus, sempre con la stessa prenotazione.
E ci sono tratte in cui un mezzo è palesemente più conveniente dell'altro?
Dipende. Ti posso fare un esempio per diciamo l'asse che ovviamente viene più ricercata, è la Milano-Napoli o la Milano-Roma. Col treno in 2 ore e 50 si riesce ad essere da Milano a Roma con un prezzo che si aggira dai 25 ai 35 euro. Se invece si vuole un po' più risparmiare su questo tipo di tratta e non si hanno particolari esigenze di tempo, si può optare sicuramente per l'autobus, che quello è molto conveniente perché di solito i biglietti si aggirano sotto i 10 euro.
Ecco, si è parlato tanto di carovoli sia durante l'estate e ora anche con Pasqua. Vale per tutti i mezzi?
Anche questo dipende dalla domanda, soprattutto per quanto riguarda le isole. Un volo per arrivare in Sicilia è molto più economico rispetto ad un treno per arrivare da Roma a Messina, ad esempio. Però da un altro punto di vista, se possiamo guardare l'Italia nella sua interezza, sicuramente è più favorevole comunque anche spostarsi in treno. Si deve anche far caso al fatto che quando ci si sposta in aereo, ok, posso avere una convenienza sul tempo di viaggio, ma posso anche non avere la convenienza sul tempo che io devo avere per raggiungere l'aeroporto, per fare il check-in, per uscire dall'aeroporto, per raggiungere il centro città.
Tempo e costi, dicevamo, dipende da due fattori. Facciamo una simulazione ad oggi. Allora, io ho qui un PC, piattaforma Combo, siamo quasi a Pasqua, faccio la ricerca da Milano a Napoli, 4 persone, 2 adulti, 2 bambini... Diciamo che parto venerdì prossimo, in treno, allora leggo 194 euro, impiego 4 ore e 24 minuti, in aereo 490 euro, impiego 1 ora e 15, più ovviamente dipende se devo andare in centro, in pullman 210 euro, impiego 9 ore, in questo caso perché non c'è sconto bambini, tra l'altro, immagino.
Esattamente, a una famiglia, facciamo un esempio di 2 adulti e 2 bambini, spesso i bambini non pagano o hanno degli sconti sul trasporto su rotaia. Rispetto all'aereo, queste offerte tendono a mancare il più delle volte.
Ecco, se accade qualcosa come è accaduto settimana scorsa, cioè si blocca un tratto ferroviario, ma vale anche per le autostrade, i prezzi aumentano subito o gli algoritmi lo recepiscono dopo un po'?
No, è già successo e l'abbiamo potuto vedere anche, ma è veramente uno sprazzo di aumento che dura 3 o 4 giorni, poi i prezzi dei o comunque anche degli aerei tendono a ritornare ad un prezzo normale, essendo la domanda molto più elevata perché quel mezzo di trasporto, quel vettore è stato bloccato, c'è anche una sequenza sul riempimento degli altri mezzi di trasporto. Questo può succedere se si prende un secondo treno magari da un'altra stazione, si vedranno che i prezzi inizieranno ad aumentare poiché la domanda è aumentata e il treno ovviamente è arrivato quasi a massima capienza, quindi ti dicono esattamente quanti posti rimangono. Così puoi anche fare una comparazione su il prezzo che tu andrai a pagare.
Come attivo, dicevamo, anche in altri paesi europei, viaggiamo in maniera diversa dagli altri.
Treno, diciamo che è il primo vettore più usato in Europa, ovviamente sempre secondo all'auto. E per quanto riguarda anche al bus, in Francia c'è stata la liberalizzazione del trasporto su ruota, quindi dei bus, e lì c'è stato veramente un boom. Poi dal 2021 sono state tolte alcune tratte addirittura in aereo. Per quanto riguarda anche i prezzi dei mezzi di trasporto, sono molto più concorrenziali, poiché ci sono molti più vettori, se posso fare l'esempio della Spagna o della Francia, mentre per l'Italia, bene o male, rimaniamo sempre su due o massimo tre vettori che competono, diciamo, e i prezzi rimangono circa nella stessa misura o uguali.
Grazie allora. Beh, abbiamo comparato i prezzi, i tempi, ma non basta.
Facciamo i conti.
Viaggiamo in auto perché conviene, perché le auto le abbiamo. L'Italia è uno dei paesi con più auto a disposizione, secondo paese in Europa, con circa 663 veicoli ogni 1000 abitanti, secondo solo a Lussemburgo. La Germania si ferma a 574, la Spagna a 513, la Francia a 482, il Regno Unito 473. Insomma, siamo un paese per auto. Pierluigi Coppola, docente di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Chiaro che questa dotazione così importante favorisce gli spostamenti in auto anche laddove ci sarebbe un'alternativa. La struttura del nostro paese è tale per cui in alcuni casi lo spostamento in auto purtroppo è necessario perché le alternative non sono competitive. E mi riferisco per esempio agli spostamenti in tutte quelle aree interne del paese in cui nel corso degli anni il trasporto ferroviario, per esempio, si è sviluppato di meno, le grandi aree metropolitane dove a causa di quel fenomeno che c'è stato dal, diciamo, dopoguerra ad oggi, che si va sotto il nome di sprawl urbano, cioè diffusione della città, diciamo, non si riesce a fornire un servizio capillare tra tutti i punti del territorio competitivo in termini di tempi.
Però, ad esempio, se sono tornati a crescere i prezzi dei voli per le vacanze di Pasqua, come già in estate, non se ne esce.
Beh, diciamo che l'aereo non è proprio una modalità di trasporto che oggi si può ritenere sostenibile. Forse in alcuni casi i servizi aerei sono troppo economici per quello che è l'impatto sull'ambiente che genera appunto questa modalità di trasporto, soprattutto se pensiamo a tratte. Origine e destinazione dove c'è un'alternativa ferroviaria, per esempio l'alta velocità.
Che ovviamente non c'è per le isole, ad esempio, ma c'è sulla Milano-Napoli che vedevamo prima.
Milano-Napoli, ma anche Milano-Torino e tra qualche anno Milano-Venezia. Anche verso l'Europa, certo, noi abbiamo in cantiere Torino-Lione e il tunnel del Brennero.
Bastano le infrastrutture o va cambiato in qualche modo anche un po' un modo di pensare?
Allora, le infrastrutture sono degli abilitatori, vale a dire che io posso avere un fascio di binari e fare un treno al giorno. È chiaro che questo è un servizio che non è ovviamente competitivo. Noi oggi abbiamo sviluppato questo approccio che è un approccio basato sulla competizione tra più operatori. In Italia noi abbiamo due operatori, forse ne avremo un terzo, e questo consente di avere più treni, quindi frequenze maggiori, tariffe competitive, quindi tariffe più basse per l'utente, in generale un livello di servizio migliore. Occorre però cambiare poi a volte anche le abitudini delle persone.
Ecco, però parliamo anche di prezzi, perché se viaggio da solo magari la competizione c'è, ma ad esempio vedevamo prima, se si viaggia in una famiglia di 3-4 persone diventa difficile competere con l'auto.
È vero, è chiaro che se stiamo pensando a una famiglia che va in vacanza con bagagli, insomma è chiaro che il treno inizia a diventare difficilmente competitivo, però in generale sempre più spesso ci sono oggi famiglie che utilizzano il treno grazie a tariffe family.
E queste sono le tratte più moderne, quindi anche più veloci. Quando si vanno invece nelle zone più periferiche, insomma, il sistema ferroviario non è proprio così competitivo ed eccellenza.
Diciamo, tutta la rete infrastrutturale del nostro paese è una rete che è stata costruita decenni fa. Questo vale per le ferrovie tradizionali e non l'alta velocità, che è un progetto più recente, e vale anche per le strade.
E sia per l'energia usata per i trasporti ferroviari. Insomma, torniamo ancora al tema di questi anni. Lei diceva gli aerei, anche per i treni, questione di energia.
Anche per l'energia, là dove l'infrastruttura è elettrificata e quindi consente il transito di treni elettrotreni, poco di nuovo da immaginarsi, dove oggi circolano treni diesel, quindi treni molto inquinanti, che si sta pensando di sostituire con treni per esempio ad idrogeno. È attualmente la sfida del futuro. Insomma, treni ad idrogeno sono già ampiamente sperimentati. Il tema è quello di produrre poi idrogeno pulito
e di capire come vogliamo viaggiare. Magari ci torneremo. Grazie intanto. Allora, prove generali di viaggio 2024, e comunque viaggiate, noi siamo qui a farvi compagnia. Grazie in regia ad Anna Riva, noi ci risentiamo ancora una volta con la prossima storia e la prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.